Benvenuti a questa sessione su SQL Server Backup e Restore con Azure Blob Service. Il mio nome è Gianluca Oz, mi occupo da quasi 20 anni di SQL Server con focus particolare sull'alta disponibilità, disaster recovery, ma anche in generale sull'architettura di BMS e modello relazionale. Sono fondatore e mentor di SolidQ, dove mi occupo di modellazione di basi dati, dimensionamento, amministrazione, sviluppo e ottimizzazione. Sono anche Microsoft MVP di SQL Server dal 1998 e fondatore e vicepresidente di UGIS, lo User Group italiano per SQL Server. Nella sessione di oggi, dopo una breve introduzione, vedremo una funzionalità che è stata introdotta in SQL Server 2012 per poter effettuare backup verso un URL direttamente, quindi verso uno storage account di Azure. Poi vedremo una funzionalità che è stata introdotta in SQL Server 2014 per la gestione automatizzata dei backup. Infine, vedremo anche un tool che ci permetterà di, in maniera trasparente, automatizzare i backup verso Azure anche con le versioni precedenti, la versione 2012. E completeremo la sessione con qualche cenno per delle soluzioni personalizzate di automazione backup restore. Partiamo subito con una breve introduzione e cerchiamo di capire quali sono i motivi principali per cui è interessante poter utilizzare queste funzionalità di backup restore con Azure Blob Service. Prima cosa è la questione della flessibilità. Su Azure abbiamo uno spazio quasi limitato, che siamo disposti naturalmente ad acquistarlo. Ah, in ogni caso, tenete presente che si può pagare anche solo per l'effettivo utilizzo, quindi per lo spazio che stiamo effettivamente utilizzando. Quindi questo ha un buon, diciamo, ritorno sull'investimento solitamente. Ma soprattutto non dobbiamo nemmeno gestire l'infrastruttura, perché tutta l'infrastruttura di Azure è gestita direttamente da Microsoft. Un altro punto importante riguarda l'affidabilità. Abbiamo la possibilità di avere delle repliche sia in locale sia geografiche per poter proteggere i nostri backup set. Un'altra questione è quella del fatto di poter avere le copie direttamente off-site. In molti casi le policy interne dell'azienda prevedono già di fare dei backup sia in locale che poi vengano spostati a intervalli regolari off-site, facendoli su Azure direttamente offsite, e quindi può essere un'ottima alternativa, ad esempio, al fatto di utilizzare dei tape che debbano poi essere trasportati regolarmente. Inoltre, il fatto di fare dei backup direttamente offsite ci dà la possibilità anche di poter fare del disaster recovery direttamente nel cloud, dovesse servire attivando ad esempio una nuova virtual machine e facendo il restore direttamente all'interno del cloud. Una cosa riguarda la privacy, tema sempre molto caldo per la stragrande maggioranza delle aziende, e anche in questo caso abbiamo la possibilità di utilizzare tutte le modalità disponibili per la cifratura dei nostri backup set, in modo che anche se sono, se non sono, diciamo, in un site sotto il nostro controllo, qualunque cosa dovesse succedere, questi non sono accessibili se non avendo le opportune chiavi crittografiche per poterli decifrare. Passiamo ora alla prima funzionalità che riguarda l'integrazione dei backup restore con Azure Blob Service, quello che si chiama Backup to URL. Di che cosa si tratta? Si tratta di una funzionalità introdotta in SQL Server 2012 SP1 Cumulative Update 2 che praticamente ci permette di fare il backup direttamente verso uno storage account su Azure. Prima di poter fare questo tipo di backup, come vedremo tra poco nella demo, è necessario creare delle credenziali per l'accesso, perché l'accesso verso il nostro storage account deve essere sempre protetto tramite i meccanismi di autenticazione, e questo è possibile tramite dei management certificate piuttosto che un publishing profile, piuttosto che specificando lo storage account name e la chiave primaria o secondaria di accesso allo storage account. Dopodiché possiamo utilizzare senza nessun problema i comandi, l'estensione, i comandi di SQL che utilizziamo normalmente, quindi quelli di backup e restore, specificando la clausola toURL, specificando una URL fatta in determinato modo, che quindi deve avere lo storage account name nel nome, più il nome di un container dove andremo a mettere i nostri backup set, e infine il tradizionale nome del backup set. Dovremo anche specificare quali credenziali devono essere utilizzate dopo appunto averle create. Naturalmente tutto questo è anche supportato in SQL Server 2014 direttamente nel Management Studio. Per quanto riguarda lo storage, quindi dove andremo a mettere i nostri backup set, vi dicevo che serve creare uno storage account. Questo storage account può essere o solo ridondato localmente, quindi ci sono tre copie all'interno del data center dove abbiamo attestato il nostro storage account, oppure può essere anche georidondato e quindi avere sia tre copie ridondate localmente che altre tre copie in un secondo data center a nostra scelta. Una volta creato lo storage account, dobbiamo creare anche uno o più container che ospiteranno i nostri backup set, e in questo caso bisogna ricordarsi di creare il container in modalità privata in modo che non sia possibile accedere pubblicamente ai nostri backup set, perché naturalmente contengono dei dati importanti tipicamente per la nostra azienda. Ora vediamo una breve demo su come fare a utilizzare questa nuova funzionalità.
In questa demo vedremo come effettuare il backup utilizzando la nuova modalità di backup to URL nell'Azure Blob Storage. Allora, cominciamo immediatamente creando quelle che sono le credenziali che ci serviranno per poter accedere in modalità protetta al nostro storage account. Questo naturalmente serve per proteggere l'accesso ai backup set che andremo a creare, per poterli quindi scrivere e leggere. Quindi procediamo, creiamo queste credenziali e a questo punto creiamo un database per effettuare i nostri test. La prossima operazione è quella di fare il backup, che come abbiamo visto si tratta semplicemente di specificare come destinazione del backup set una URL che comprenda lo storage account name o il container name e il nome del backup set che vogliamo creare. A questo punto dobbiamo anche specificare le credenziali che vogliamo utilizzare per accedere in modalità protetta, il fatto di comprimere o meno, best practice è sempre quella di comprimere, il backup set. Un'altra best practice è quella di utilizzare la clausola checksum, che permette di verificare in maniera più appropriata l'integrità del backup set, e poi se vogliamo possiamo anche cambiare il parametro che ci fa vedere lo stato di esecuzione del backup. Ora procediamo a fare il backup di questo nostro database. Vedete che in pochi secondi il backup set è stato fatto. Una prima cosa da sottolineare è il fatto che se cerchiamo di accodare un nuovo backup set al backup set esistente, SQL Server ci ritorna un errore, cioè non è possibile fare questa operazione. Siamo costretti, se vogliamo sovrascrivere il backup set, a specificare anche la clausola format, ma non è possibile creare più backup set in un unico backup file. Ok, come avete visto, con la clausola format possiamo tranquillamente sovrascrivere il backup set utilizzato. Per effettuare l'operazione di restore è molto semplice anche in questo caso, anziché utilizzare il comando di backup database, utilizzeremo il comando di restore database, e come origine del backup set, anziché specificare il disco, tape o quant'altro, semplicemente utilizzeremo la stessa convenzione per specificare una URL, specificando il nostro storage account con il nostro container e il nome del backup set. Anche in questo caso dobbiamo specificare le credenziali e altre opzioni accessorie che magari ci possono essere utili. Eseguiamo il restore. Vedete che in pochi secondi è effettuato anche il restore. In maniera analoga funzionano, diciamo, tutti i comandi per verificare backup set, per verificarne ad esempio l'integrità, come restore verify only. Vedete che basta utilizzare una nuova convenzione con come origine o destinazione URL, specificando le credenziali. questo punto, se vogliamo vedere che cosa c'è all'interno del nostro storage account, ci sono diverse modalità. Una prima modalità è quella di utilizzare uno strumento di terze parti, come questo Azure Explorer, che esiste anche in modalità free, che ci permette di andare ed esplorare direttamente, come se fosse un file system, il nostro storage account. Altrimenti, direttamente dal SQL Server Management Studio, possiamo collegarci facendo connect Azure Storage, specifichiamo il nostro storage account, specifichiamo la chiave per l'accesso, altri parametri opzionali come quali la connessione sicura, il fatto di salvare la chiave di accesso e a questo punto vedete possiamo vedere i nostri container e backup set contenuti all'interno del, o dei container. Un'altra cosa che possiamo fare, adesso verifichiamo che il nostro database c'è effettivamente, e naturalmente fare tutte queste operazioni anche direttamente dall'interfaccia grafica del Management Studio, che è assolutamente integrato con questa nuova modalità di fare backup su URL. Quindi se per esempio decidiamo di fare Restore Database e gli indichiamo il nostro database, Test Azure, vedete che mi chiede immediatamente l'account dello storage account e la chiave e anche le credenziali con cui effettuare l'accesso. Si collega direttamente perché naturalmente quando è stato fatto il backup l'engine di SQL Server ha registrato i metadati relativi al backup e al backup set dove si trova, quindi mi chiede direttamente di poter accedere a quel container, verifica quali sono i backup disponibili e fa tutte le valutazioni che farebbe solitamente come se ci fossero dei backup set su disco. Quindi se per esempio andiamo e specifichiamo la clausola di overwrite, possiamo tranquillamente fare il restore from URL direttamente anche da interfaccia grafica. Un'altra funzionalità molto importante che è stata introdotta con SQL Server 2014 è la possibilità di effettuare dei backup cifrati. Funzionalità questa che si integra naturalmente anche con la nuova modalità di backup to URL per effettuare backup direttamente in uno storage account in Azure Blob Storage. Allora, cosa dobbiamo fare per effettuare uno di questi backup cifrati? La prima cosa è quella di creare una master key a livello di istanza che non è nient'altro che una chiave simmetrica e quindi una password che ci permetterà di proteggere tutta la gerarchia di oggetti che andremo a creare, che potranno esserci utili per effettuare la cifratura. Quindi creiamo questa master key e poi creiamo subito dopo il primo di questi oggetti che ci serve per effettuare la cifratura del backup set, che non è nient'altro che un certificato. Creato il certificato, possiamo passare a effettuare il backup come siamo abituati sempre, quindi tramite il comando backup database, to URL se lo stiamo facendo integrandoci appunto con l'Azure Blob Storage, specificando le varie opzioni che servono, ad esempio credential per poter accedere in modalità protetta al nostro storage account, compression per avere backup set compresso, checksum per avere un controllo di integrità più puntuale e poi per specificare la cifratura specifichiamo la nuova opzione encryption che a sua volta prevede delle altre opzioni, ad esempio algorithm per specificare l'algoritmo di cifratura e server certificate per specificare quale deve essere il certificato con cui effettuare la cifratura. Procediamo quindi a effettuare questo backup, ci ho messo pochi secondi come al solito, e a questo punto il nostro backup set è completamente cifrato. Attenzione subito a una cosa, perché per poter ripristinare questo backup set è necessario poterlo decifrare e quindi è necessario avere il certificato originale con cui è stato cifrato. Senza questo certificato non è più possibile ripristinare il nostro backup set e quindi una copia del nostro database. Quindi è molto 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 importante effettuare una copia anche del certificato. Per fare la copia si utilizza il comando backup certificate, in questo caso lo facciamo su file e specifichiamo come chiave privata una chiave su file protetta a sua volta, una chiave simmetrica, una normalissima password come in questo caso. Effettuiamo allora il backup del certificato e vedete se andiamo a vedere nel file system ci accertiamo del fatto che esiste sia il certificato che la chiave privata che lo protegge. A questo punto simuliamo un disastro. Facciamo finta che non solo abbiamo perso il nostro database, ma abbiamo perso anche l'intero certificato. Magari dobbiamo rifare l'istanza o chissà che cosa è successo. Allora, vedete che se proviamo a fare banalmente un restore from URL del nostro backup set, come in questo caso, SQL Server ci ritorna un errore e ci dice: guarda che questo backup set qua è stato cifrato con un certificato, io ho anche il thumbprint di quel certificato e però non lo trovo all'interno dei certificati che sono gestiti da questa istanza, quindi non posso effettuare il restore. Ricordatevi che in questo caso senza il certificato veramente avremmo perso completamente il nostro database. Dato che abbiamo fatto però il backup del certificato, andiamo a ricreare il certificato proprio dal file di backup che avevamo specificato, specificando anche la chiave privata che lo protegge e la password per poter decifrare il tutto. Una volta creato il certificato, se proviamo nuovamente ad effettuare il comando di restore, vedete che il comando di restore procede e va a buon fine senza ulteriori problemi, perché SQL Server si è già accorto di avere il certificato ed è il certificato che serve proprio per decifrare quel database.
Vediamo ora una nuova funzionalità introdotta con SQL Server 2014, e cioè il SQL Server Managed Backups. Allora, l'idea qui è quella di avere un sistema completamente automatizzato di gestione dei backup e gestione anche dei backup set, il che si può configurare o a livello di istanza, e quindi diciamo impostiamo dei default che saranno applicati a tutti i nuovi database che verranno creati dopo fatto questa attivazione a livello di istanza, oppure come granularità possiamo decidere di impostare i backup a livello di singolo database. In fase di attivazione possiamo specificare sia il fatto che i backup set devono essere cifrati, sia un periodo di retention, cioè di svecchiamento dei vecchi backup set. Inoltre la schedulazione è completamente automatica, ma contrariamente al modo di schedulare le procedure di backup, che è basato diciamo sulla temporalità, quindi su un periodo temporale, in questo caso la schedulazione avviene in base al carico di lavoro, quindi dinamicamente in base a quanto carico di lavoro è stato fatto. L'obiettivo è quello di avere una soluzione out of the box per automatizzare i backup nelle Azure Virtual Machine e di garantire sempre un ripristino point in time. Vediamo la prima parte dei backup schedulati, che sono i backup di tipo full. In questo caso un backup di tipo full viene fatto tutte le volte dopo che viene abilitata la funzionalità a livello di database, oppure dopo la creazione di un nuovo database se la funzionalità è stata abilitata a livello di istanza, oppure se il log cresce più di un gigabyte dell'ultima volta che è stato fatto un backup full. Un altro caso è quello in cui è passata una settimana dall'ultimo backup full. Infine, il sistema verifica direttamente se c'è stata un'interruzione nella catena dei log e fa un backup full ulteriore. Come fa a capire se c'è stata un'interruzione nella catena dei log? Lo fa andando a controllare direttamente il log sequence number all'interno dei backup set. Tenete presente che tipicamente l'interruzione a catena dei log può essere dovuta al fatto che è stato fatto un backup manuale del log senza specificare la clausola copy only, quindi questo ha interrotto la catena. Abbiamo in pratica preso un backup del transaction log e l'abbiamo portato da un'altra parte, e i managed backup non sono più in grado di controllare l'integrità della catena del log e quindi fanno automaticamente un nuovo backup full. E i backup full in parallelo che possono partire sono un massimo di 10, gli altri vengono accodati e poi man mano che finiscono i primi vengono eseguiti quelli che rimangono in coda. La seconda tipologia di schedulazione è quella dei backup del transaction log. In questo caso il backup del transaction log viene fatto automaticamente quando lo spazio utilizzato dal transaction log supera i 5 MB, oppure quando sono passate 2 ore dall'ultimo backup del transaction log. Inoltre, se il backup del transaction log rimane dietro rispetto al backup full, allora anche in questo caso viene fatto un ulteriore backup del transaction log, perché l'obiettivo è quello di rimanere davanti ai backup full. Tenete presente che il backup del transaction log può essere schedulato in parallelo per uno stesso database che con il backup full. Ci sono alcune limitazioni che dobbiamo sapere. La prima è che il backup, di managed backup, possono essere solo di tipo full e log, quindi non abbiamo nessun tipo di supporto per i backup differenziali piuttosto che per i backup di singoli file. I recovery model supportati sono solo il full e il backlogged, quindi niente recovery model simple. I database di sistema non sono supportati e questa è già una limitazione abbastanza forte. La retention poi può essere specificata solo da 1 a 30 giorni, questo solitamente è sufficiente, però ci sono sicuramente degli scenari dove questo non è abbastanza. Un'altra cosa è che con questa funzionalità abbiamo solo la possibilità di fare backup verso Azure Blob Storage, quindi non abbiamo nessuna possibilità di farlo su dischi locali o su tape o quant'altro, cioè non esiste una modalità per farlo per esempio in entrambi, quindi fare una copia in locale e poi spostare questa verso Azure Blob Storage. I managed backup vengono fatti direttamente nell'Azure Blob Storage. Tenete presente che uno degli obiettivi principali è quello di fornire una soluzione per l'Azure Virtual Machine. L'alternativa può essere quella di utilizzare le Store Procedure della Maintenance Solution di Ola Allengren, utilizzata da aziende e sotto continuo scrutinio da parte della community, le nuove versioni supportano direttamente il backup verso una URL. Attenzione però al fatto che non c'è nessuna gestione della retention dei backup set, questa ve la dovete implementare voi, magari utilizzando dei script PowerShell o qualche altra modalità. La cosa che può capitarvi, secondo delle versioni che installate, sono dei problemi. Consiglio quello di installare almeno SQL Server 2014 con l'Active Update 5 della versione RTM, cioè quella di primo rilascio, per mettere a posto un errore che si può presentare abbastanza spesso, che è l'errore 242, ma vi consiglio di passare direttamente o all'Cumulative Update 6 oppure al Service Pack 1 che è già stato rilasciato per SQL Server 2014. Vediamo ora una demo che riguarda proprio i Manage Backups.
In questa demo vedremo nuove funzionalità introdotte in SQL Server 2014 per la gestione automatizzata dei backup, quelli che si chiamano i managed backup. Allora, procediamo subito creando le credenziali per poter accedere al nostro blob storage, che ci serviranno successivamente. Per poter attivare questa funzionalità c'è una store procedure di sistema che attiva e disattiva a livello di intera istanza e poi possiamo specificare, sempre a livello di intera istanza, come devono essere fatti i backup gestiti automaticamente per tutti i database correnti e quelli che verranno creati successivamente. Quindi abilitiamo il backup, specifichiamo il numero di giorni di retention dei backup set, le credenziali per poter accedere al nostro storage account, lo storage account, e notate il fatto che non specifichiamo un container name, semplicemente perché viene creato in automatico con il nome del computer, e poi possiamo specificare anche, diciamo, tutti i parametri legati alla cifratura del backup set qualora volessimo cifrarlo. In questo caso non lo facciamo. Attiviamo quindi la configurazione a livello di istanza. C'è una DMV che ci permette di andare a controllare la configurazione che è stata fatta. Tutto questo è possibile farlo anche tramite Manager Studio, andando sotto Management e sotto Manage Backup c'è il pezzettino di interfaccia che vi permette di effettuare questa prima parte della configurazione. Tutto il resto va configurato e gestito però utilizzando comandi Transact SQL. A questo punto siamo pronti per creare il nostro nuovo database e fare dei test. Lo chiamiamo Test Azure Managed e una delle cose importanti da ricordarsi è che solo i database con recovery model di tipo full o backlogged possono essere gestiti automaticamente tramite Manage Backup. Quindi impostiamo il recovery model a full e poi facciamo qualche transazione in modo da avere qualche dato da essere backupato. I dati sono stati creati. A questo punto, se andiamo a verificare la configurazione dei backup per questo specifico database, vedete che non abbiamo nessun tipo di configurazione perché non è ancora stato impostato dal sistema. Tenete presente che il sistema può metterci fino a 15 minuti prima di riconfigurare se stesso per effettuare backup per un determinato database. Inoltre, tenete anche presente che tutte queste DMV ritornano spesso e volentieri dei metadati spuri relativi a precedenti configurazioni. Quindi la best practice è quella di interrogarle sempre andando a cercare il database che non sia stato droppato magari eventualmente nel frattempo. E in questo momento dovremo ora aspettare minuti, circa 15 minuti prima che la configurazione venga appunto modificata dal sistema. Parecchi minuti dopo, ecco finalmente apparire la configurazione per il nostro database. Vedete che il database è stato configurato automaticamente per essere gestito all'interno dei Manage Backup. E il backup viene fatto accedendo a questa storage URL utilizzando questa credenziale per il numero di retention days impostati senza encryption. Per verificare altre cose relative ai backup si utilizzano sempre delle DMV, ad esempio questa DMV, la FN Available Backups, per un dato database ci permette di sapere quali backup sono stati fatti. In questo caso è stato fatto solamente il backup full. Tenete presente che anche questa DMV potrebbe ritornare dei metadati spuri dovuti a precedenti configurazioni, quindi è sempre meglio utilizzare una join andando a recuperare quali sono effettivamente configurati nel momento in cui si va a interrogare la DMV. Un'altra cosa che si può fare è utilizzare la DMV base, la FN Backup DB Config, per andare ad interrogare direttamente le tabelle di sistema delle MSDB che contengono anch'esse tutti i dati relativi ai backup set che sono stati fatti. E infatti, se vedete come in questo caso, riusciamo a recuperare i medesimi dati. Un'altra cosa che è possibile fare tramite Manage Backup sono dei backup on demand, cioè dei backup in più oltre a quelli che si fanno regolarmente, magari servono per riallineare un ambiente di test piuttosto che per spostare un database su un'altra stanza. L'importante è capire che questi backup on demand non fanno parte della catena normale di backup set che vengono gestiti da Manage Backup, quindi di fatto non rompono la logchain se si tratta di backup del transaction log. Procediamo come esempio a fare un backup on demand di tipo full. Questo si fa specificando come type database e se adesso andiamo ad interrogare nuovamente le DMV, vedrete che è stato fatto un backup del transaction log e un backup del database full, ma entrambi hanno un'expiration date impostata all'infinito e questi sono i backup set che non fanno parte della normale manutenzione. Un'altra cosa interessante è il fatto di poter impostare gli stessi parametri, scusate, parametri differenti per singoli backup, perché come abbiamo visto le impostazioni che diamo a livello di istanza vengono sì applicate per tutti i database dell'istanza, però potrebbe essere necessario per alcuni database particolari applicare delle politiche diverse. Ad esempio, in questo caso, creiamo un nuovo database. Ricordarsi sempre di utilizzare il recovery model full o backlogged, e però non vogliamo utilizzare una retention di 30 giorni, ma solo di 15 giorni, e quindi impostiamo tramite l'SP7DB Backup una politica di backup apposita e specifica solo per questo nuovo database che andiamo a creare. Anche in questo caso, se andiamo a interrogare le solite viste di sistema che ci danno la configurazione dei backup e quali backup sono disponibili, tenete presente che il nuovo database che è appena stato creato bisognerà aspettare molti minuti prima che venga, diciamo, preso dal sistema, venga preso in carico dal sistema. Ancora una volta, molti minuti dopo, se andiamo a interrogare le viste di sistema, vedete che finalmente il backup full è stato fatto ed è apparso all'interno delle viste di sistema. Ora vediamo come possiamo effettuare il restore di questi backup set che vengono fatti automaticamente. Dove sono prima di tutto? Vengono fatti, abbiamo detto, all'interno del nostro storage account e viene creato un container specifico con il nome della macchina dell'istanza e vedete che qua troviamo tutti i nostri backup set. Se vogliamo fare un restore, possiamo semplicemente avviare l'interfaccia grafica, selezionando device, andiamo a ricercare per URL. Aggiungiamo il nostro storage account con le relative credenziali. A questo punto andiamo nel container specifico e possiamo prendere uno più backup set. E a questo punto il Management Studio controllerà l'integrità del backup set e controllerà anche un piano di restore che sia coerente. Andiamo alla clausola with replace. Abbiamo effettuato il restore del nostro database.
In questa sezione vedremo come poterci integrare con Azure Prob Service anche con uno strumento esterno che intercetta sostanzialmente tutte le chiamate di backup e restore di SQL Server. Questo strumento serve naturalmente per poter fornire una modalità di integrazione con Prob Storage per le versioni precedenti da 2012 Service Pack 1 CO2, quando è stato introdotto il comando, l'estensione comando di backup e di restore per poter fare backup verso una URL. A partire da SQL Server 2005 in avanti, tutte le versioni di SQL Server sono supportate tramite questo strumento esterno che, come vi dicevo, intercetta le chiamate e dietro le quinte si preoccupa poi di spostare direttamente i backup set da e verso Azure. Un'altra cosa che supporta questo strumento è la cifratura dei backup set, che normalmente è stata introdotta a partire solo da SQL Server 2014, ma tramite questo strumento è disponibile anche per tutte le altre versioni supportate. Un'altra cosa supportata dallo strumento è la compressione dei backup set. Tenete presente che nella versione SQL Server 2008 non R2 la compressione dei backup set era supportata solo nella versione Enterprise e nelle versioni precedenti non esisteva, ci volevano dei tool di terze parti. Invece questo strumento, il Windows Azure Tool, permette di utilizzare la compressione dei backup set con qualunque versione supportata dallo strumento. Attenzione perché potreste avere dei problemi di installazione, in particolare potreste avere un vecchio download e in questo caso semplicemente scaricate la nuova versione disponibile. Vediamo ora la demo, di Windows Azure Tool.
In questa demo vedremo come utilizzare SQL Server Backup to Windows Azure Tool per effettuare dei backup verso l'Azure Blob Storage in maniera completamente trasparente, senza dover configurare nulla dal punto di vista dei comandi che dobbiamo utilizzare per effettuare il backup. Questo fa sì che questo tool sia compatibile quindi non solo con le nuove versioni di SQL Server che ad esempio supportano il backup to URL, ma anche con le precedenti versioni, quindi mettendo a disposizione un meccanismo automatico di integrazione con l'Azure Blob Storage senza dover fare particolari arzigogoli. Allora, vediamo un attimino, creiamo prima un database per poter effettuare i nostri test, come al solito. Dopodiché, quello che dobbiamo fare è utilizzare appunto questo tool, configurare tramite questo tool dove vogliamo che vengano fatti i backup. E allora vedete, specifichiamo un path locale che serve solamente come, diciamo, proxy dove appoggiare i backup set, perché in realtà lo strumento intercetterà le chiamate del backup e non farà il backup in locale, ma lo farà direttamente su Azure. Specifichiamo anche un file pattern per identificare all'interno di questa directory quali sono i backup set che vogliamo spostare su Azure. Dopodiché dobbiamo specificare il nostro storage account, una chiave, la chiave che protegge l'accesso al nostro storage account, quindi per poter effettuare un accesso in modalità protetta, e il container nello storage account dove vogliamo che vengano messi i nostri backup set. Diciamo verify account, l'account è corretto. A questo punto abbiamo anche la possibilità di impostare la cifratura dei nostri backup set, e anche qui, anche in questo caso, anche per le versioni precedenti da 2014 che non supportano l'encryption in modalità nativa, e possiamo specificare anche se abilitare o meno la compressione, e anche in questo caso, ancora una volta, anche per quelle versioni che non dovessero supportarla in modalità nativa. Una volta finita la fase di configurazione del tool, semplicemente procediamo a fare backup come abbiamo sempre fatto. Vedete che diamo come destinazione il disco, una directory e il nome del nostro backup set. A questo punto eseguiamo il backup e se andiamo a vedere all'interno della directory, vedete che effettivamente c'è il nostro backup set, che però è di piccole dimensioni. Qualcosa non torna. Andiamo a vedere esattamente che cosa contiene quel file. Che è il nostro backup set. Se ad esempio utilizziamo il Notepad per aprirlo, potete vedere che effettivamente il backup set non contiene, non è un vero backup set, non è nient'altro che un file che contiene i metadati relativi a dove si trova il backup set vero e proprio, che è semplicemente all'interno del nostro Azure Blob Storage. Possiamo vederlo tramite Azure Explorer oppure tranquillamente connettendoci tramite Management Studio al nostro storage account e vedrete un secondino, vedete che ci sono i due backup set reali. In maniera del tutto speculare, quando andiamo ad effettuare un'operazione di restore, facciamo semplicemente restore from disk puntando a quello che dovrebbe essere il nostro backup set, ma che in realtà abbiamo visto essere semplicemente un file di metadati, e l'operazione di restore va a buon fine. Quindi vedete che questo tool intercetta e in maniera trasparente ci permette di integrarci con lo storage. In maniera analoga, come ultima controprova, possiamo vedere che anche il comando di restore verify only accede senza nessun problema al backup set originale. Tenete presente che in uno scenario vero di disaster recovery, ad esempio con una virtual machine su Azure, dovrete preoccuparvi di installare il backup to Microsoft Azure Tool anche sulla macchina di disaster recovery, altrimenti non sarà possibile effettuare il ripristino del database correttamente.
Vediamo ora quando si può rendere necessario il fatto di dover mettere in piedi un processo di automazione personalizzata di backup restore. Il tutto parte da alcune problematiche comuni, cioè il fatto di avere come requisiti il dover garantire che siano fatte delle copie locali, naturalmente, nel minor tempo possibile, e poi delle copie off-site per disaster recovery o per compliance con varie politiche. Il problema è che la connettività può essere poco affidabile e lenta. Tenete presente che tutte le altre tecnologie che abbiamo visto precedentemente, tutte le altre funzionalità, sono, diciamo, si basano sul fatto che si ha una buona connettività disponibile, perché se a un certo punto si interrompe il processo di backup per un qualunque motivo, dovremo riprendere da capo. Se è troppo lento ci metterà molto tempo e quindi io è vero che avrò una copia direttamente off-site, ma è anche vero che magari ce l'avrò in un tempo che non è ragionevole e come preferirei avere come garanzia il fatto di avere una copia locale molto più velocemente. Allora, che cosa possiamo fare? Possiamo utilizzare uno strumento che è fornito con l'Azure SDK che si chiama Zcopy, che ci permette di fare delle copie di file locali verso il Blob Storage. Quindi il nostro scenario è quello di utilizzare diciamo, delle procedure di manutenzione per fare i backup locali on-premise, ad esempio quelle di Ola Allengren di cui abbiamo discusso precedentemente. E poi di fare una copia dei nostri backup set da locale verso il cloud proprio con Zcopy. E per Zcopy semplicemente dobbiamo ricordarci di utilizzare come blob type il tipo page, questo è molto importante, altrimenti non potremmo fare il restore. abbiamo il restore diretto, dobbiamo specificare parametro X o per trasferire solo i nuovi file, quindi non ricopiando sempre ogni volta tutti i backup set di una directory, il parametro Z per poter iniziare un trasferimento interrotto dal punto in cui si è interrotto, quindi senza riprendere tutto dall'inizio. C'è un articolo fatto molto bene che vi permette di capire quali sono tutti i vari parametri di azcopy che è quello indicato. E vediamo ora una demo direttamente pratica su come implementare una soluzione di questo genere.
In questa demo vedremo come è possibile automatizzare il processo di copia del backup set da un folder locale verso Azure Blob Storage. L'idea è quella di non fare backup direttamente verso una URL, quindi verso un storage account di Azure, ma di utilizzare dello storage locale come una copia, diciamo, temporanea che poi possa essere spostata in maniera differita verso Azure Storage senza dover pagare il prezzo di un'eventuale rete lenta o, diciamo, scarsezza di banda proprio nella fase di backup stesso. Facciamo per fare tutto questo? Beh, allora cominciamo creando il solito database di test per effettuare delle prove di backup. Dopodiché, diciamo che avremo delle nostre procedure di backup che potranno essere quelle di Ola Allengren piuttosto che delle procedure sviluppate in casa, ma l'idea è quella che i backup vengono fatti in locale su una directory predefinita, su dello storage, insomma on-premise. L'unica attenzione, il punto di attenzione per fare questi backup per poi poter spostare all'interno di Azure Blob Storage è quello di utilizzare un block size di 65536. In questo caso facciamo un backup full e poi subito dopo un backup del log, giusto per avere un paio di backup set. I backup sono stati fatti nella nostra directory in locale. A questo punto possiamo utilizzare un batch, comunque possiamo invocare delle nostre procedure il software azcopy, dove specifichiamo la directory sorgente dei nostri backup set, lo storage account di destinazione, un pattern di riconoscimento dei file che vogliamo spostare, in questo caso asterisco.back, il parametro XO che dice di spostare solamente i file nuovi, il parametro di tipo blob type page, importante, e dopodiché possiamo specificare anche il fatto di utilizzare un meccanismo di journaling che ci permette di riprendere la copia dei file se questa dovesse interrompersi per un qualunque motivo. E ultima cosa, dobbiamo specificare la chiave per l'accesso al nostro storage account. Allora eseguiamo questo batch e, come vedete, sono stati trasferiti due file direttamente da quella che era la nostra directory locale nel nostro container all'interno di Azure Blob Storage. Una cosa interessante, vediamo immediatamente che se rieseguiamo lo stesso batch, dato che i file non sono cambiati, qui non ci sono nuovi set, non è stato trasferito nulla. Quindi questo ci permette in un qualche modo di mettere in piedi delle procedure automatizzate per poter fare backup set in locale, spostarli all'interno del nostro blob storage e dopodiché, se ne avessimo l'esigenza per dover fare un restore sia on premise che una macchina virtuale interna al cloud in qualunque altro posto, potremmo direttamente effettuare il restore set o tramite comandi di SQL, come in questo esempio, oppure anche direttamente utilizzando l'interfaccia grafica del Management Studio. Ad esempio, facciamo restore database, andiamo tra i device, specifichiamo il posto di file URL, add, accediamo al nostro storage account, quindi specificando nel nome, la chiave e quali sono le credenziali create all'interno del SQL Server per poter accedere direttamente. Ci connettiamo e vedete che possiamo vedere all'interno del nostro storage account i nostri due backup set. Se li selezioniamo, diamo l'ok. A questo punto l'interfaccia grafica del Management Studio leggerà gli header di questi backup set e ci proporrà il miglior piano di restore per ritornare al punto più vicino nel tempo. E andiamo, specifichiamo anche l'opzione with replace. Se a questo punto diamo l'ok, il processo di restore parte e abbiamo ripristinato il database prendendolo direttamente dal nostro storage account in Azure.
Prima di concludere, vediamo alcune best practice che si applicano in maniera generica alle varie funzionalità che abbiamo visto. Prima di tutto, quando create il container, impostate il livello di accesso private, ricordatevi perché altrimenti il container è potenzialmente leggibile pubblicamente. Bisogna comunque sapere qual è la URL, ma non c'è nessun meccanismo di autenticazione per poterlo leggere. Se comunque i dati sono sensibili, utilizzate l'encryption. È vero che all'interno del data center Microsoft ci sono tutte le, diciamo, vengono prese tutte le precauzioni per garantire che non avvengano degli eccessi autorizzati. Comunque è sempre bene utilizzare anche un meccanismo di cifratura. Utilizzate la compressione, questo vi permette di utilizzare sia meno spazio all'interno di Azure, ma anche di trasferire meno byte verso Azure o da Azure, comprimendo i backup set. Utilizzate uno storage account e una virtual machine in Azure nella stessa regione, questo per evitare di fare del traffico cross region che è più oneroso, più lento, tipicamente. Considerate tutte le varie problematiche di proxy firewall per poter effettuare questo tipo di backup verso il cloud e soprattutto considerate le limitazioni di banda che spesso ci sono e sono anche molto importanti. On-premise dovete vedere questo tipo di limitazione come la co vostra connettività verso il cloud. Se invece avete una virtual machine all'interno del cloud, tenete presente che comunque c'è anche una connettività verso lo storage che rispetto alla virtual machine è uno storage di tipo remoto e quindi bisogna comunque tenere presente che anche qui avremo una connettività con una certa banda e con certe caratteristiche dal punto di vista delle prestazioni. Per quanto riguarda il dimensionamento capacity planning, tenete presente che uno storage account supporta fino a 500 terabyte, non c'è però poi nessun limite aggiuntivo sul numero di container o blobs all'interno dello storage account. Per quanto riguarda page blobs, c'è un limite di un massimo di un terabyte per blob e questi sono utilizzati dal backup to URL, quindi nella maggior parte dei casi questo è un limite che non dovrebbe porre dei problemi, ma sicuramente in qualche scenario potrebbe essere problematico. E un'altra cosa, tenete presente che per i block blobs c'è un limite massimo fino a 200 GB e 50.000 blocchi. Tutti questi limiti sono comunque pubblicati su questo articolo e vengono regolarmente aggiornati in base anche al, diciamo, alla disponibilità di nuove tecnologie, quindi magari anche i limiti che vengono rimossi o che vengono diciamo, aggiornati a nuove misure. Infine, per chiudere, vi lascio con una serie di link a articoli interessanti che riguardano appunto il tema del backup restore con Azure Blob Service.